In colonial times,
ai tempi del colonialismo, in America gli operai erano molto richiesti. Nel XIX secolo venivano reclutate persone dai paesi europei per andare a lavorare in America. Molti di coloro che erano disposti a farlo, però, non potevano permettersi le spese del viaggio. E spesso capitava che queste persone viaggiassero sotto contratto, con la promessa che una volta arrivate avrebbero lavorato senza salario per un certo periodo di tempo, ripagando così le spese del viaggio. Altri partivano con la promessa che i membri della famiglia già in America avrebbero pagato per loro. Se ciò non accadeva, i nuovi arrivati ripagavano il viaggio prestando mano d'opera a contratto. Il termine utilizzato per descrivere questi immigranti era redentori. Riscattavano il costo del loro viaggio lavorando duramente. Redentore è uno dei titoli più importanti di Gesù Cristo. Redimere significa pagare un debito e riscattare. Se qualcuno commette un errore e poi fa ammenda, noi diciamo che ha redento se stesso. Ciascuno di questi significati suggerisce varie sfaccettature della redenzione che Cristo ha compiuto con la sua espiazione, la quale, usando le parole del dizionario, comprende riscatto dal peccato e dalle sue conseguenze, tramite un sacrificio compiuto in favore del peccatore. La redenzione del Salvatore consta di due parti. La prima è l'espiazione per la trasgressione di Adamo, con conseguente caduta dell'uomo. Vengono così sconfitte le dirette conseguenze della caduta, la morte fisica e morte spirituale. La morte fisica è ben conosciuta. La morte spirituale è la separazione dell'uomo da Dio. Come scrisse Paolo, poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati. La redenzione dalla morte fisica e spirituale è senza condizioni. Il secondo aspetto dell'espiazione è la redenzione dei nostri peccati individuali. In virtù della caduta, nasciamo in un mondo mortale, dove il peccato, che è la disobbedienza alle leggi divine, è dilagante. Infatti, riferendosi a tutti noi, il Signore dice: quando cominciano a crescere, il peccato concepisce nel loro cuore, ed essi assaporano l'amaro, affinché sappiano apprezzare il bene. Ed è dato loro di distinguere il bene dal male, pertanto agiscono in piena libertà. Poiché ognuno di noi è responsabile delle proprie scelte, la redenzione dei nostri peccati è condizionale, condizionata dalla confessione del peccato e dal suo abbandono per vivere una vita devota. In altre parole, condizionata dal pentimento. Insegnalo dunque ai tuoi figli, comanda il Signore, che tutti gli uomini ovunque devono pentirsi o non possono in alcun modo ereditare il regno di Dio, poiché nessuna cosa impura può dimorarvi, ossia dimorare in sua presenza. Le sofferenze del Salvatore nel Getsemani e la sua agonia sulla croce soddisfano le richieste che la giustizia ha nei nostri confronti e ci riscattano. Egli perdona a chi si pente. L'espiazione soddisfa anche il debito che la giustizia ha nei nostri confronti, compensando così le sofferenze da noi ingiustamente sopportate. Poiché, ecco, egli soffre le pene di tutti gli uomini, sì, le pene di ogni creatura vivente, siano uomini, donne e bambini, che appartengono alla famiglia di Adamo. Nella misura in cui seguiamo Cristo, contribuiamo a promuovere la sua opera di redenzione. La cosa migliore che possiamo fare per gli altri è portarli a Cristo, mediante la fede e il pentimento, in modo che anch'essi possano ricorrere alla sua redenzione, e così avere gioia adesso e immortalità e vita eterna nel mondo a venire. Il lavoro dei nostri missionari è una magnifica espressione dell'amore del Signore. Come Suoi messaggeri, essi offrono le benedizioni straordinarie della fede in Cristo, del pentimento del battesimo e del dono dello Spirito Santo, aprendo la strada alla redenzione. Inoltre, possiamo aiutare il Signore nella redenzione di coloro che giacciono nella tomba. I fedeli anziani di questa dispensazione, quando lasciano questa vita mortale, continuano le loro fatiche nella predicazione del Vangelo di pentimento e di redenzione tramite il sacrificio dell'unigenito Figlio di Dio, tra coloro che sono nelle tenebre e sotto la schiavitù del peccato, nel grande mondo degli spiriti dei morti. Grazie ai riti vicari, anche coloro che sono morti nel peccato possono essere liberati. Esiste anche un altro aspetto molto importante che riguarda l'espiazione. Gesù Cristo andò in giro facendo il bene. Egli guarì i malati, soddisfò i bisogni alimentari delle moltitudini, e soprattutto insegnò una via più eccellente. Il figliol dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dar la vita sua come prezzo di riscatto per molti. Possiamo noi quindi, sotto l'influenza dello Spirito, andare e fare del bene, contribuendo al disegno redentore del Maestro. Questo tipo di redenzione prevede che aiutiamo chi è in difficoltà. Significa familiarizzare con i deboli, alleviare le sofferenze, correggere gli errori, difendere la verità, rafforzare la nuova generazione e raggiungere la felicità nella casa. Gran parte della nostra opera di redenzione sulla terra consiste nell'aiutare gli altri a crescere e realizzare le proprie aspirazioni. Un esempio dal romanzo I Miserabili di Victor Hugo mi ha sempre ispirato. All'inizio della storia, il vescovo Bienvenu offre cibo e rifugio al senza tetto Jean Valjean, il quale è appena tornato in libertà dopo aver scontato 19 anni di carcere per aver rubato un filone di pane per sfamare i figli affamati di sua sorella. Valjean, indurito e amareggiato, ricompensa la bontà del vescovo Bienvenu derubandolo della sua argenteria. Più avanti viene fermato da gendarmi sospettosi e Valjean mente, dicendo loro che quell'argento gli è stato regalato. Quando i gendarmi lo riportano a casa del vescovo, Valjean rimane stupito quando il vescovo Bienvenu conferma la sua storia. Per di più, aggiungendo, ma come? Vi avevo anche donato i candelieri, sono anch'essi d'argento e valgono ben 200 franchi. Perché non li avete portati con voi? Il vescovo poi gli si avvicinò e disse a bassa voce, «Non dimenticate mai che mi avete promesso di usare questo denaro per diventare un uomo onesto». Jean Valjean rimase stupefatto e il vescovo continuò solennemente, «Jean Valjean, fratello mio, non appartenete più al male, ma al bene. Acquisto la vostra anima». La tolgo ai cupi pensieri e allo spirito di perdizione e la do a Dio. Jean Valjean davvero divenne un uomo nuovo e un benefattore per molti. Per tutta la sua vita conservò i due candelieri d'argento a ricordargli che la sua anima era stata riscattata da Dio. Ci sono forme di riscatto temporale che arrivano grazie ad uno sforzo collaborativo. È una delle ragioni per le quali il Salvatore ha creato una Chiesa. Essendo organizzati in quorum e in pali, rioni e rami, non solo possiamo istruirci null'altro nel Vangelo, ma possiamo anche fornire risorse alle persone per aiutarle in base alle loro esigenze. Le persone che agiscono da sole non sempre riescono a far fronte alle sfide più grandi. Come seguaci di Gesù Cristo, siamo una comunità di santi, organizzata per venire incontro alle esigenze dei santi e anche di molti altri. E siamo in grado di raggiungere tutto il mondo. Grazie agli sforzi umanitari da noi compiuti lo scorso anno, ora 890.000 persone in 36 paesi hanno acqua pulita. 70.000 persone in 57 paesi hanno sedie a rotelle. 75.000 persone in 25 paesi ora vedono meglio. E 52 paesi hanno ricevuto gli aiuti necessari a risollevarsi dopo essere stati colpiti da catastrofi naturali. Lavorando con altre istituzioni, la Chiesa ha aiutato a vaccinare 8 milioni di bambini e ha aiutato i siriani nei campi profughi in Turchia, Libano e Giordania. E al tempo stesso, sempre nel 2012, i membri della Chiesa nel bisogno hanno ricevuto milioni di dollari in beni e servizi. Grazie per la vostra generosità. Tutto questo senza contare i singoli atti di bontà e solidarietà grazie alle quali possiamo partecipare all'opera redentrice del nostro Salvatore Gesù Cristo. Da ragazzo ho osservato gli atti compiuti da mia madre per riscattare una donna che aveva bisogno di aiuto. Molti anni fa, quando i suoi figli erano piccoli, mia madre subì una grave operazione nella quale quasi perse la vita, rimanendo costretta a letto per quasi un intero anno. Durante quel periodo, familiari e membri del rione sono stati di grande aiuto per mia madre e per la nostra famiglia. La presidentessa della società di soccorso del rione, la sorella Abram, consigliò ai miei genitori di assumere una donna del rione che aveva bisogno di aiuto affinché ci aiutasse con le faccende di casa. Nel raccontare questa storia mi riferirò a questa donna e a sua figlia usando nomi di fantasia come Sara e Annie. Ecco il racconto di mia madre. Lo ricordo come fosse ieri. Ero a letto quando sorella Abram portò Sara alla porta della mia camera. Mi venne un colpo. Era la persona meno attraente che avessi mai incontrato. Magrissima, sciatta, capelli sporchi, spalle incurvate, la testa china a fissare il pavimento. Indossava una vecchia vestaglia di 4 taglie più grande di lei. Non alzava lo sguardo e parlava così piano che non riuscivo a sentirla. Nascosta dietro di lei c'era una piccola bambina di 3 anni. Appena uscirono dalla stanza, io piansi. E piansi ancora. Avevo bisogno di aiuto e non di altri problemi. La sorella Abram rimase un po' con lei e in breve tempo sistemarono la casa e prepararono da mangiare. Poiché questa ragazza aveva passato momenti terribili e le serviva aiuto, sorella Abram mi chiese di tenerla in prova per qualche giorno. La mattina successiva, quando arrivò Sara, la convinsi ad avvicinarsi al letto dove potevo sentirla. Mi chiese cosa volessi che facesse. Glielo dissi e poi aggiunsi: ma la cosa più importante sono i miei figli. Stai con loro, leggi loro qualcosa. Sono più importanti della casa. Era brava a cucinare e mantenne pulita la casa, si occupava del bucato, ma soprattutto era brava con i miei figli. Col tempo scoprii la storia di Sara. Aveva problemi di udito, così ebbe difficoltà a scuola e smise di andarci. Sposò un giovane dissoluto. Nacque Annie e divenne la gioia della vita di Sara. Una notte d'inverno suo marito tornò a casa ubriaco, costrinse Sara e Annie a salire in auto e poi le scaricò in autostrada. Non lo videro mai più. A piedi nudi e congelate, Sara e Annie camminarono per chilometri fino a casa della madre di Sara. La madre accettò di ospitarle se in cambio Sara si fosse occupata della casa, avesse cucinato e si fosse presa cura di sua sorella e di suo fratello, che frequentavano le scuole superiori. Portammo Sara dall'otorino e le prendemmo un apparecchio acustico. La portammo anche ad una scuola per adulti e ottenne un diploma. Poi si laureò e divenne un insegnante di sostegno per ragazzi con bisogni particolari. Si comprò una casetta. Sua figlia Annie si sposò al tempio ed ebbe 2 bimbi. Finalmente, Sara subì alcune operazioni alle orecchie e fu in grado di sentire bene. Anni dopo andò in pensione e svolse una missione. Sara ci ringraziò spesso. Disse molte volte di aver imparato tanto da me, soprattutto quando le dissi che i miei figli erano più importanti della casa. Disse di aver imparato a far sentire Annie importante. Sara è una donna davvero molto speciale. Come discepoli di Gesù Cristo, dobbiamo fare tutto il possibile per riscattare gli altri dalle loro sofferenze. Il servizio più grande che possiamo offrire agli altri è condurli a Cristo. Senza la sua redenzione, allora avremmo solo un Vangelo di giustizia sociale. che potrebbe anche essere d'aiuto nel presente, ma non avrebbe il potere di attingere dal cielo la giustizia perfetta e la misericordia infinita. La redenzione finale è in Gesù Cristo, è in Lui soltanto. Con umiltà e gratitudine lo riconosco come il Redentore. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.